Chandrayaan 2 sulla Luna, ci siamo quasi. Chandrayaan 2, per la sonda indiana si avvicina l'allunaggio. Per la missione indiana verso la Luna è iniziata la fase delle manovre di avvicinamento. Se tutto andrà bene, presto la Chandrayaan 2 sarà sul polo sud lunare e potrà festeggiare alcuni primati. Anche la seconda manovra di inserimento in orbita lunare della sonda Chandrayaan 2 lanciata dopo una serie di rinvii nel luglio scorso ha avuto pieno successo, quando in Italia era appena scattata la mezzanotte del 4 settembre, per la precisione alle 00:12, è stato infatti acceso il motore principale della sonda per 9 secondi. Ora l'orbita di Vikram, così si chiama la parte di sonda, il lander, che scenderà sulla Luna a una distanza minima di 35 km e una massima di 101 dalla superficie lunare. La sonda madre invece continua a orbitare tra 96 e 125 km di quota. La sonda indiana Chandrayaan 2 è ora in orbita lunare a bassa quota, pronta per scendere sulla superficie del nostro satellite. Sulla Luna il 7 settembre. La nuova orbita consentirà a Vikram di prepararsi alla discesa lunare, che è in programma per il 7 settembre tra le 22 e le 23 ora italiana. La sonda indiana tenterà di atterrare in un'alta pianura polare meridionale tra due crateri, il Mansinus C e il Simpelius, a una latitudine di circa 70 gradi sud. La scelta di atterrare in un luogo difficile è dettata dal fatto che il polo sud presenta crateri nei quali è stata accertata la presenza di ghiaccio, che era stata confermata anche dalla precedente missione Chandrayaan 1. Un'area, dunque, dove l'uomo potrebbe pensare di costruire una sua base permanente. Migliaia di tardigradi hanno conquistato la Luna. Se l'allunaggio avrà successo, si tratterà della prima sonda indiana a conquistare il suolo lunare e la prima in assoluto a raggiungere una latitudine così elevata. Il lander, che prende il nome da Vikram Sarabhai, padre del programma spaziale indiano, è progettato affinché possa lavorare per un giorno lunare, circa 14 giorni terrestri, ed è in grado di comunicare direttamente con la base dell'Agenzia Spaziale Indiana a Baikonur, oppure con la sonda madre in orbita lunare o con il rover. Quest'ultimo, che si chiama Prajnam Saggezza, scenderà dal lander Vikram e se ne potrà allontanare fino a una distanza di 500 metri. Funzionerà a pannelli solari e potrà comunicare solo con Vikram stesso e non direttamente con la Terra. Libri, meglio leggerli o ascoltarli. Libri tradizionali e audiolibri, secondo la scienza, sono quasi equivalenti. Lettura e ascolto metterebbero in moto le stesse regioni del cervello, facendole lavorare in modo simile. Alcuni esperti, però, sottolineano le differenze tra le due modalità. Libri, meglio leggerli o ascoltarli, secondo uno studio condotto dall'Università della California e pubblicato sul Journal of Neuroscience, a livello pratico non cambierebbe quasi nulla. Le informazioni semantiche vengono elaborate in modo simile, spiega Fatma Deniz, ricercatrice in neuroscienze e capo dello studio. Sapevamo che quando leggiamo o ascoltiamo una parola alcune regioni del nostro cervello si attivano in modo analogo, ma non ci aspettavamo che le due modalità stimolassero le stesse aree emozionali e cognitive, sottolinea un po' sorpresa. Mappe cerebrali quasi identiche. Lo studio ha coinvolto 9 volontari, che hanno prima ascoltato alcune storie trasmesse dalla BBC, e poi ne hanno letto la trascrizione. L'attività cerebrale era praticamente identica in entrambi i casi. Le parole, a seconda del loro significato, attivavano diverse regioni del cervello. La mappa semantica che ne è scaturita, cioè la rappresentazione grafica delle aree del cervello che si attivano quando ascoltiamo una parola, nostra direzione relazionale, ci ha consentito di prevedere con precisione quali parti del cervello venissero stimolate dalle varie parole, spiega la dottoressa Deniz. Culturalmente superiore, non sempre però la scienza è in linea con le percezioni di noi comuni mortali. Secondo una ricerca del 2016 condotta da YouGov, infatti, solo il 10% di britannici ritiene che ascoltare un libro equivalga a leggerlo. La maggior parte è convinta invece che la lettura sia culturalmente superiore all'ascolto. Opinioni fondate oppure no, stando ad alcuni esperti, nonostante non si possa parlare di superiorità culturale, equiparare lettura e ascolto non è esatto. Fai davvero ridere? Come avete letto questa esclamazione? Come un sincero complimento o un'ironica presa in giro? Se l'aveste ascoltata, non avreste avuto dubbi sul suo significato. Come fa notare Daniel Willingham, professore di psicologia all'Università della Virginia e giornalista del New York Times, una delle principali differenze tra parlato e scritto è proprio la prosodia. Al testo mancano il tono, il tempo, il ritmo del discorso parlato, spiega Willingham in un articolo dedicato al tema. Gli ebook non favoriscono l'apprendimento, problemi di comprensione. In una ricerca del 2010 è stata messa alla prova la capacità di comprensione di alcuni studenti. Una parte di loro ha ascoltato una registrazione di 22 minuti, l'altra ne ha letto la trascrizione. Nonostante i due gruppi avessero impiegato lo stesso tempo per assimilare il testo nelle due modalità, il 41% degli ascoltatori non ha passato il test di comprensione effettuato due giorni dopo, contro solo il 19% di bocciati tra i lettori. Il gruppo di ascoltatori è stato peggiore di quello dei lettori di gran lunga, non leggermente, sottolinea David Daniel, professore di psicologia alla James Madison University, Virginia, USA, e coautore della ricerca. Gli studenti che hanno ascoltato la registrazione erano consapevoli di non aver imparato molto. Prima di iniziare l'esperimento, in pochissimi volevano far parte del gruppo di lettori, afferma Daniel. Ma dopo aver ascoltato il podcast, prima del test di comprensione, avevano quasi tutti cambiato idea. Potendo tornare indietro, avrebbero scelto il gruppo di lettura. Leggere a voce alta aiuta a memorizzare. Quindi, meglio leggere o ascoltare? La risposta è, dipende. Se dovete studiare un libro, cioè capirlo e assimilarne il contenuto, forse è preferibile rimanere fedeli alla carta o all'e-reader. Se invece si tratta di semplice svago, via libera agli audiolibri. Io ne ascolto tantissimi, anche mentre sono in macchina e sto guidando, dichiara Willingham. Ma non ascolterei mai nulla di importante per il mio lavoro. Quando sono concentrato rallento il ritmo, rileggo le parti più ostiche. Tutte cose molto più facili da fare se si tratta solo di voltare una pagina. Psilocibina contro l'anoressia, i test negli USA. Anoressia nervosa, negli USA si testa la carta della psilocibina. Il composto psichedelico dei funghi allucinogeni, già usato per trattare alcune forme severe di depressione, potrebbe rivelarsi utile contro il più letale dei disturbi alimentari. La psilocibina, il principio attivo psichedelico dei funghi allucinogeni del genere psilocibina, è da qualche tempo nel mirino dei neuroscienziati per il modo inedito in cui sembra alleviare i sintomi della depressione, di alcune forme di dipendenza e dei disturbi ossessivo-compulsivi. Ma la sostanza potrebbe rivelarsi utile anche nel trattamento dell'anoressia nervosa, ne sono convinti i ricercatori della Johns Hopkins Psychedelic Research Unit, Stati Uniti, che stanno per iniziare un trial clinico del composto su pazienti con forme croniche del disturbo alimentare. Sorvegliata speciale. Lo scorso anno la Food and Drug Administration americana ha riconosciuto l'elevato potenziale dell'uso di psilocibina in contesti controllati e in abbinamento alla psicoterapia nella cura di alcune forme di depressione resistenti ai farmaci. La sperimentazione ha ottenuto lo status di FDA Granted Breakthrough Therapy, una sorta di corsia preferenziale riservata ai trattamenti promettenti contro disturbi gravi, che dovrebbe portare il composto più velocemente verso l'utilizzo clinico. Il nuovo trial si inserisce in questa scia. Il team ha già testato la psilocibina in pazienti dipendenti da nicotina o per lenire ansia e depressione in persone con tumori terminali. Il nuovo studio clinico, che in una prima fase sarà aperto, cioè senza gruppo di controllo, verificherà se la psilocibina possa essere somministrata in modo sicuro e in un contesto guidato a persone con forme gravi di anoressia nervosa, il più mortale e difficile da curare dei disturbi alimentari, che da tempo richiede nuove strategie terapeutiche. Le due facce dell'anoressia nervosa. Confini sempre più sfumati. Le droghe psichedeliche come psilocibina, LSD e chetamina inducono un nuovo stato di coscienza, oggi studiato a fine terapeutico. Perché potrebbe funzionare? Si cercherà di capire se il composto abbia effetti positivi sull'umore, sulla qualità di vita e sui sintomi cognitivi e comportamentali della malattia. Alcuni elementi farebbero infatti pensare a una sua possibile efficacia. Come ha spiegato a New Atlas Natalia Gukasian, ricercatrice impegnata nello studio, la fisiopatologia dell'anoressia nervosa rimane oscura, ma alcuni indizi suggeriscono che il sistema di recettori 2A5HT2A della serotonina, un neurotrasmettitore che agisce sull'umore, nostra direzione relazionale, possa essere coinvolto. L'azione della psilocina, il metabolita attivo della psilocibina, cioè la sostanza che nel corpo umano scatena l'effetto psichedelico, è mediata dalla stimolazione di questi recettori. Senza contare che l'anoressia nervosa condivide alcuni tratti con disturbi d'ansia, da dipendenza e ossessivo-compulsivi, già trattati positivamente con la psilocibina, per tentativi ed errori. Non è la prima volta che si testano composti psicoattivi contro i disturbi alimentari. Uno studio del 2017 si è concentrato sulle potenzialità della ayahuasca, una tradizionale bevanda psichedelica dell'Amazzonia, mentre alcune esperienze aneddotiche riferiscono di presunti di un uso controllato di LSD e MDMA contro i disordini legati al cibo. Altri ricercatori sono scettici soprattutto sulla seconda di queste sostanze, che potrebbe essere usata da alcune persone con anoressia per allontanare lo stimolo della fame. Il team della Johns Hopkins si concentrerà sulla psilocibina soltanto, che ha già somministrato senza effetti collaterali a centinaia di soggetti sperimentali. Se la prima fase andasse a buon fine, le successive coinvolgeranno un alto numero di pazienti e avverranno in condizioni controllate, in parallelo all'assunzione di placebo.